E noi possiamo aprire le nostre Bibbie stamattina a Romani capitolo 8, se siete con noi per la prima volta o non da un po' di tempo. Stiamo studiando il libro di Romani, l'epistola di Paolo, scritto alla capitale di questo paese, molti anni fa, ma con una grande rilevanza per le nostre vite. Infatti stiamo per leggere e riflettere stamattina su un testo glorioso, un diamante nell'anello d'oro di Romani 8. Romani 8 è un oceano la cui profondità non potremo mai sondare. Però vogliamo per fede afferrare ed essere afferrati dalle verità qui esposte dell'Apostolo Paolo per vivere le nostre vite di conseguenza. Abbiamo, credo, capito finora in questo studio di Romani che le ricchezze della verità della parola di Dio sono la nostra ancora in momenti di grande prova, sono una fonte per la nostra gioia, sono una guida per i nostri piedi quando siamo confusi. Spero stamattina, e credo sia anche lo scopo di Paolo in questo testo, che queste verità, le ricchezze di questa verità, possono essere accolte nel nostro cuore e produrre sicurezza, una prova sicura della nostra appartenenza al Padre Dio, per i meriti del Figlio Gesù, applicati alle nostre vite per mezzo dello Spirito di Dio. Che Dio operi in noi una tale convinzione, certezza, che siamo amati da Dio, siamo amati dal Signore, e essere sicuri di questo amore che il Signore ha per noi, possiamo vedere noi stessi e le nostre circostanze di conseguenza. È una semplice verità, ma forse sei venuto qui stamattina e non sei sicuro di essere amato da Dio. Abbiamo già usato una parolina stamattina, una parolina semplice ma stravolgente, che è anche parte della domanda che ti voglio fare. Ti voglio fare due domande prima di leggere il testo stamattina. Entrambi domande molto semplici. La prima domanda: chi è stamattina adottato qui nella sala? Chi è adottato? Chi è adottato? Chi è stato adottato? Domanda semplice. Penso al piccolo Atticus che abbiamo visto un paio di mesi fa quando abbiamo presentato le famiglie e David e Nicole ci hanno parlato del viaggio di grazia che il Signore ha compiuto nelle loro vite portandogli questo splendido bimbetto. Forse qualcun altro potrebbe alzare la mano. Questa stessa domanda l'ho fatta un paio di anni fa a un gruppo di giovani ad Isola del Gran Sasso, perché stavamo studiando il libro di Efesini, parlando della nostra identità in Cristo, e ho iniziato chiedendo per alzata di mano chi era adottato, chi è stato adottato, e diverse mani sono state alzate, 3 o 4 mani, e dopo abbiamo sentito le loro storie, stupende storie di amore. Però è una domanda trabocchetto, chiaramente, e avete già sentito che adozione è un'opera del Padre dei Cieli verso noi che abbiamo creduto nel Figlio. Lui ci ha adottati, e quindi è una identità che si applica a ogni che professa fede nel Signore Gesù Cristo. Seconda domanda, un po' più complessa, però credo ancora semplice, e vedremo la rilevanza nel testo stamattina di Romani 8. La seconda domanda è: se non dovessi avere la Bibbia o sapere niente del cristianesimo o niente del Dio della Bibbia, mai una conversazione con qualcuno riguardo la Bibbia, l'unico cosa che ho per sapere del tuo rapporto con Dio. L'unica cosa che ho che mi spiega il tuo rapporto con Dio sono il testo delle tue preghiere. Quindi ascolto le tue preghiere e solo dall'ascolto delle tue preghiere mi chiedo, ma chi è questa persona con cui c'è un rapporto? E com'è il rapporto tra questo individuo e il Dio a cui prega? Solo dalle tue preghiere. Ok, leggiamo il testo. Romani capitolo 8, leggeremo da versetti 12 a 17. Romani capitolo 8, da 12 a 17. Così dunque, fratelli, non siamo debitori alla carne per vivere secondo la carne. Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo spirito di Dio sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione, mediante il quale gridiamo, Abba, Padre. Lo spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio. E coeredi di Cristo, se veramente soffriamo con Lui, per essere anche glorificati con Lui. Il tema di questo magnifico testo è l'opera adottiva del Padre per mezzo dello Spirito che ci trasforma, ci trasporta dall'essere, versetto 12, debitori ad essere eredi, da debitori a eredi. Wow, che grande e glorioso cambiamento effettuato da Dio per coloro che sono in Cristo. Romani 8:1, non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo. Romani 8:1 è un contesto giuridico, non c'è più condanna. Ha in mente la corte dell'impero romano. E lì, nella corte, non dell'impero romano, ma nella corte dei cieli, Dio giudica e ti giudica giusto per i meriti del suo figlio Gesù Cristo. È una metafora tratta dalla corte, è una metafora giuridica. Ma qui, in versetto 12, Paolo cambia la metafora e usa una metafora familiare per cercare di mostrare, descrivere per noi i privilegi che noi abbiamo nel Vangelo. Una metafora familiare, la metafora di adozione. Allora, adozione nella Bibbia è una parola usata 5 volte ed è una parola sempre usata dall'Apostolo Paolo, 3 volte in Romani e 2 volte in altre epistole. E siccome questa parola relativamente è usata poco, a volte teologi, studiosi o libri sono scritti sui temi che Paolo tratta nel libro di Romani, nell'epistola, ma non su questa tematica, sulla tematica dell'adozione. Infatti la tematica dell'adozione è stata esposta poco nella storia del cristianesimo. Forse l'unica grande eccezione a questo è il pastore e teologo Giovanni Calvino, che scrisse un libro abbastanza grosso sulla fede cristiana. E nel terzo libro di quel volume parla tantissimo dell'adozione. È stupendo quello che lui dice, centinaia e centinaia di pagine sull'adozione di Dio operata per mezzo dello Spirito. E poi un altro pastore italiano, leggendo anche questi commenti, predicò tanto sull'adozione Lui si chiama Pietro Martire Vermigli e anche lui ha tanti sermoni predicati alla sua chiesa in Italia sull'adozione. Ma siccome è stato tratto poco nella storia della Chiesa, a volte l'adozione non viene capito o viene visto in modo diverso da come lo usa Paolo. Un'illustrazione sarebbe stata, potrebbe essere dalla mia famiglia. Quindi io sono cresciuto con 3 fratelli e ovviamente quando c'era un dibattito, un argomento, ci si chiedeva, ma chi è dei 4 che è veramente stato adottato qua? Perché o si comporta strano, o perché non rispecchia i valori della famiglia, e a mo' di battuta si dice, ma chi è il figlio adottato? Infatti faccio questa stessa battuta con i miei figli a volte, se si stanno comportando particolarmente male mi chiedo, ma da dove sono venuti questi bimbi? Forse in quell'attimo, quando dopo la loro nascita sono stati portati nell'altra cameretta per essere puliti, forse qualcuno ha scambiato le culle e mi ha portato qualcun altro. E quindi si pensa forse che il concetto di adozione significa un amore inferiore a una nascita fisica, che il figlio adottato sia amato di meno e viene appunto usato così. E anzi, nel contesto greco-romano del primo secolo, Paolo usa questa parola perché Paolo, grandissimo missionario, conosce il mondo greco-romano, le idee, le filosofie, il linguaggio, e le usa, le prende, e prende questa parola, adozione, che era usata tanto nel contesto romano. Nel contesto romano c'erano adozioni e ci sono trattati scritti sull'adozione nei primi secoli. Ma nei primi secoli, nel contesto di Paolo, l'adozione era vista soprattutto per 2 motivi. Un motivo politico, quindi si adottavano bimbi maschi che si volevano crescere per diventare di importanza politicamente, e quindi questa era una strategia, una mossa quasi politica, e anche per custodire l'eredità di una persona molto ricca che forse non aveva figli e quindi adottava un bambino maschio per custodire la sua grande eredità o patrimonio. In entrambi di questi casi il bene adottivo era in vista alla persona che adottava, non al bimbo stesso. In un certo senso si potrebbe dire che l'adozione nel primo secolo era visto un po' egoisticamente, il bene del genitore che adottava e non tanto del figlio. Ecco, Paolo prende questa parola, ma invece di dargli la stessa ideologia del contesto greco-romano, fa quello che fa tipicamente. Prende una parola dal gergo comune e la riempie della ricchissima teologia delle scritture ebraiche. E quindi usa questa parola non tanto per vedere i benefici al genitore che adotta, ma l'amore verso il figlio adottivo. Possiamo pensare a versi come Osea, capitolo 11, versetto 1, dove Dio dice: quando Israele era fanciullo, io lo amai e chiamai mio figlio fuori dall'Egitto. O un verso nel Nuovo Testamento, Giovanni 3:1, vedete quale amore il Padre ha profuso su di noi, facendoci chiamare figli di Dio. O Romani 5, versetto 5, l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci ha donato. E in questo capitolo 8 di Romani, Paolo parla ripetutamente dell'amore di Dio. Romani capitolo 8, versetto 35, chi ci separerà dall'amore di Cristo? Versetto 37, ma in tutte queste cose siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Versetto 39, né potere, né altezza, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù. E nel versetto 30 di capitolo 15 Paolo parla dell'amore dello Spirito ancora dato a noi. Quindi non è un tema freddo, l'adozione è una metafora calda, è una metafora familiare, è una metafora che ci invita ad entrare nella storia di Dio, nella storia di amore di Dio, che Dio ha scritto in tutta la Bibbia, dalla prima pagina all'ultima pagina, la storia di un padre che adotta figli per il merito del suo unigenito figlio, Gesù Cristo. E quindi questo testo, versetto 12 e 17, deve essere collocato in questa grande storia di amore, affinché il nostro cuore può rispondere con un grido nel presente, Abba, Padre, e può rispondere con una gloria al futuro. Un grido nel presente, una gloria nel futuro. Entrambi, grido e gloria, sono operate dallo Spirito di Dio nella nostra vita. Voglio cercare solo un attimo di ricollocare questi versi nella storia di Israele, quindi seguitemi solo per un momento, e forse questo sarà utile soprattutto per chi non ha seguito le prediche in questo ultimo periodo. Quindi questa metafora di adozione nella storia di Israele, questo capitolo 8 di Romani, nella storia di Dio che sta scrivendo dall'Antico Testamento fino al Nuovo e sta ancora scrivendo oggi. Siamo al capitolo 8 e il capitolo 8 più di 20 volte si riferisce allo Spirito. Ma il capitolo 8 viene dopo il capitolo 7 che più di 20 volte parla della legge. E il capitolo 7 viene prima del capitolo 6 che più di 20 volte parla del peccato, schiavitù. Quindi cosa sta facendo Paolo mentre scrive questi versi per farci entrare nella storia redentiva di Dio e capire questa nostra identità? Capitolo 6 appunto parla di schiavitù, del regno della schiavitù, dell'ubbidienza, della presentazione dei nostri membri a uno schiavo, della nostra liberazione dal peccato per servire Dio. Capitolo 6, versetto 22. Schiavitù, libertà, peccato, membra del nostro corpo, liberati per servire Dio. Qualunque ebreo, sentendo questo capitolo, avrebbe fatto riferimento al momento in cui Israele era schiavo. C'era un'altra nazione che regnava su di lui. Doveva ubbidire a questo maestro, è stato liberato per un'opera della grazia di Dio per servire Dio, l'Egitto. E quindi capitolo 6, in un certo senso, Paolo sta ritracciando la schiavitù fisica in Egitto, ma vedendo il suo impatto spirituale, che c'è una più grande schiavitù della schiavitù fisica, una schiavitù spirituale al peccato che porta alla morte, da cui siamo stati liberati per l'opera di Dio. E in capitolo 7 arriviamo quindi alla legge e alla lotta, alla legge e alla lotta. Infatti la legge, la parola legge è ripetuta volta dopo volta nel capitolo 7 e lotta è ripetuta, lotta con la carne, lotta nel voler obbedire ma non poter obbedire. E quindi ogni ebreo che avrebbe letto questo capitolo avrebbe fatto riferimento al momento nella storia in cui Israele era nel deserto, dove la legge di Dio era rivelata, continuamente rivelata e resistita dal popolo di Dio che lottava contro la legge e contro la carne e era giudicata, ma Dio li stava comunque guidando, portando dove? Capitolo 8, portando chiaramente alla terra promessa, alla terra di benedizione, alla terra di favore di Dio, alla terra dove Dio avrebbe dimorato con il popolo, dimorato come con il popolo,
dimorato tramite la presenza della sua gloria nel Tempio, nella terra promessa. E quindi questa settimana, mentre stavo ripercorrendo queste tappe del popolo di Israele e pensando come Paolo li stava usando per insegnare e istruire, mi sono chiesto, ma com'è che la terra promessa, descritta nelle scritture ebraiche, era vista come una terra dello spirito? Perché capitolo 8 di Romani parla dello spirito. Ok, ci sarà una rilevanza per questo, credo, nel messaggio, quindi seguitemi solo un attimo. Pensando spirito e la terra promessa dell'Antico Testamento, com'è che la terra promessa dell'Antico Testamento viene vista come una terra in cui viene e opera lo spirito? E ho riflettuto su due cose, e forse già a te ti sono venute in mente. Quando Israele è venuto nella terra promessa e conosceva Dio e Dio parlava con il popolo, Dio parlava con il popolo tramite i profeti. E nel profeta Isaia, Isaia parla del Messia che viene, e il segno chiaro che il Messia era presente era la presenza dello Spirito sul Messia. Ecco, questo era l'indicatore chiaro. Questo individuo è il Messia. Isaia 42, versetto 1, Dio dice, io ho messo il mio spirito su di lui. Isaia 61, versetto 1, dice, lo spirito del Signore, l'Eterno, è su di me. Questo è il Messia che parla in prima persona. E poi sempre in Isaia questo spirito che è sul Messia, Isaia 44, 3 dice, io infatti spanderò le acque sul suolo assetato e i ruscelli sull'arida terra. Spanderò il mio spirito sulla tua discendenza. Sulla discendenza del Messia, Dio spanderà il suo spirito e le sue benedizioni. Quindi Israele come terra viene visto come un posto dove agisce lo spirito, perché il Messia viene in Israele e il Messia è unto da Dio con lo Spirito di Dio. E c'è un secondo modo in cui la terra di Israele nell'Antico Testamento viene vista come una terra spirituale o dello Spirito, e questo in un altro profeta di cui abbiamo letto anche la settimana scorsa, Ezechiele. Ed Ezechiele capitolo 36, non vi leggo tutto il testo, Ezechiele 36 parla di un risveglio spirituale, un risveglio del popolo che avviene tramite lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio che viene, e Ezechiele è molto grafico, vede una terra, la terra di Israele, piena di ossa secche, e sapete questa profezia, lo Spirito di Dio viene e ricostituisce queste ossa e ne fa corpi viventi, un grande esercito. E lo Spirito di Dio porta vita, rinnovamento, porta un nuovo creato, porta una vera resurrezione. E quindi nell'aspettativa ebraica la terra di Israele veniva vista come il posto in cui il Messia sarebbe venuto e ci sarebbe stato un risveglio dalla morte, entrambi operati dallo Spirito. Paolo adesso sta ritracciando la storia di Israele affinché i credenti giudei e gentili capiscono che l'aspettativa ebraica di quello che Dio avrebbe fatto alla fine dei tempi, Messia, risveglio, Dio l'ha fatto in mezzo alla storia in Cristo Gesù. E quindi tutti quelli che sono in Cristo hanno questo spirito del Messia e hanno la nuova nascita, hanno un risveglio, appartengono a Dio, che quel regno di Dio che sarebbe stato consumato globalmente è già ora attivo, perché il Messia Gesù Cristo è venuto, unto dal Signore, per darci nuova vita, per darci la resurrezione, per darci il suo spirito. tutto questo affinché credenti ebrei, gentili, possono sapere con sicurezza che Dio li ha adottati, che Dio li ama. Ecco, questo è lo scopo, tutto questo tracciato è lo scopo affinché questo credente ebreo o gentile possa sapere che non è più debitore, ma è già ora un erede. Non più debitori, ma eredi. È una bruttissima sensazione essere un debitore, non sei d'accordo? Essere in debito è una terribile sensazione. Essere eredi, che gloriosa verità. C'è un senso in cui cristiani, credenti oggi, sono debitori. Infatti, il testo specifico, Romani 8,12, dice: non siamo debitori alla carne per vivere secondo di essa. Potremmo tradurre questo verso, e in alcune traduzioni è tradotto così: siamo debitori, ma non alla carne. Quindi c'è un senso in cui credenti sono debitori. Paolo ha detto in capitolo 1: io ho un debito nel mio ministero verso i gentili e verso i giudei. Poi Paolo dirà più avanti in capitolo 13 di avere un debito di amore verso i fratelli e le sorelle. Poi in capitolo 15 Paolo dirà che i forti hanno un debito verso i deboli, di curarsi di loro in un modo particolare. Quindi c'è un senso in cui i cristiani sono debitori, ma Paolo è molto preciso: non siamo debitori alla carne. Non siamo debitori alla carne. Ciò significa che abbiamo un nuovo rapporto con il peccato e non siamo più in obbligo al peccato, non siamo più sotto il dominio del peccato. Abbiamo un nuovo Signore, e Lui è il Signore della grazia, il Signore Gesù Cristo, unto dallo Spirito, che ci fornisce il Suo Spirito. Come vive un debitore? Come vive un debitore? Beh, un debitore vive un po' come un orfano. Ha paura, il nostro testo parla di paura, insicurezza, difensività, performance, gelosia della grazia, sono modi in cui vive un orfano. E Paolo dice: non siamo più debitori alla carne. C'è stata una trasformazione. Siamo stati liberati decisivamente e liberati progressivamente dallo Spirito di Dio. Paolo dice a Timoteo: Dio infatti non ti ha dato uno spirito di paura, ma di potenza, di amore e di disciplina. È un concetto semplice, ma penso che molti di noi ancora viviamo con un senso di debito. Debito nei confronti di Dio, debiti nel confronto del peccato, e abbiamo grossa difficoltà nel capirci veramente e totalmente amati da Dio. Sì, c'è qualcosa che devo fare ancora per meritare il suo favore. Sì, c'è qualcosa che devo cambiare per essere veramente o totalmente amato da Dio. O nel rispetto del peccato, come qui ha in mente Paolo, dice: ma non posso veramente fare a meno di questo peccato. Un paio di anni fa ho letto un libro che mi ha aiutato parecchio nel pensare su questo amore di Dio. Infatti il titolo è Abba's Child. È un libro in inglese, non credo che ci sia in italiano, però c'è un altro libro che Gianluca mi ha passato questa settimana, giusto perché non avevo sufficientemente da studiare, mi ha dato questo libro da leggere in vista del messaggio, e si chiama Abba Padre, e quindi potete vedere anche questo libro. Uno dei nostri desideri come pastori è che membri di Nuova Vita possano mai dire: cosa devo leggere? Non so proprio cosa leggere in questo periodo. Quindi ogni tanto suggeriamo dei libri da leggere. In questo primo libro, Abba's Child, parla veramente di afferrare questa identità di figli amati, e l'autore scrive questo, vi leggo un piccolo tralcio. L'autore scrive questo, riguarda proprio l'essere amati da Dio e vedersi come figli amati. Scrive, proprio agli albori della nostra esistenza, Dio ci offre questa buona notizia. È triste che molti di noi continuiamo a coltivare una identità talmente artificiale che la verità liberatoria dell'essere amati non riesce a penetrare nei nostri cuori. Perciò diventiamo cupi, paurosi, legalisti. Nascondiamo la nostra meschinità e compiacenza nella colpa. Ansimiamo per far piacere a Dio. Facciamo salti mortali per prendere qualche punto in più. Ci riempiamo di immondizia per tentativo di darci una sistemata e viviamo il Vangelo con uno stile così privo di gioia da non risultare affatto attraente per chi sta cercando la verità. Salvaci, Signore, da essere discepoli segugi e santi dalle facce arcigne. Ravvediti e credi al Vangelo, dice Gesù. Svolta e credi che la buona notizia che siamo amati. Supera la tua più audace immaginazione. E che credere in questa buona notizia, vivere in essa e per essa, essere innamorati di questa buona notizia e di tutte le cose gioiose di questo mondo, di gran lunga la più gioiosa. Amen. E vieni, Signore Gesù, definiscici radicalmente come amati da Dio. Questo è il tuo vero io, ogni altra identità è mera illusione. Beh, è una citazione abbastanza lunga, ma credo il punto è chiaro e trasmesso, che passiamo da essere debitori a eredi per l'immenso amore di Dio. Quindi chi è un erede? Cosa ha un erede? Beh, ti voglio solo brevemente ricordare della tua eredità come figlio di Dio. Nella Bibbia ci sono tante promesse riguardo a eredi. Nella Bibbia, in 1 Corinzi 3, versetto 22, Paolo dice che tutto il mondo ti appartiene. Nessuno dunque si vanti degli uomini perché tutto vi appartiene. Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, la vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E in Matteo capitolo 5 Gesù dice, beati i mansueti perché loro erediteranno la terra. Quindi la Bibbia promette ai figli di Dio che la terra stessa è la nostra eredità. Wow, stupendo! Non ora, ma in futuro, Dio promette che ai suoi figli regalerà tutto il creato. Da bambino passeggiavo con mia mamma non sta qua stamattina, è un'altra chiesa, e quindi posso fare questa illustrazione. Passeggiavamo lungo il bellissimo fiume Savena, che non è poi tanto bello, però in alcune parti è bello, e ogni tanto spuntava un fiore, o c'era un albero particolarmente bello dove splendeva il sole, e mia madre aveva l'abitudine di fare riferimento a qualcosa di bello dicendo, Mark, di chi è quel fiore? O chi ha creato quell'albero? E poi diceva, tuo padre, semplice, semplicissimo, però come un bambino ti rimane in cuore questo, e poi lungo anche percorso in altri posti, Scozia, il bellissimo paese di Scozia, Ben Nevis, vedendo questa grande montagna, sentivo le parole di mia mamma, ma chi ha creato quella montagna? Oppure in California, vicino all'Oceano Pacifico, spettacolare. Oppure in altre parti del mondo, e la domanda, ma chi ha creato questo? Tuo padre. Ok? E nella Bibbia abbiamo questa promessa che il creato stesso è l'eredità dei credenti. Non ora, ma in futuro. E poi la Bibbia dice che non solo ci sarà un nuovo creato che erediteremo, ma Paolo dice in 1 Corinzi 15 che noi erediteremo nuovi corpi. Nuovi corpi. E questo mi piace molto, perché tra pochi giorni compio un altro anno di vita e le cose stanno andando in un'altra direzione che vorrei. E quindi leggo questa promessa come ho fatto questa settimana, 1 Corinzi 15, 42 e 44. C'è un corpo seminato corruttibile, ma resusciterà incorruttibile. Seminato ignobile e resusciterà glorioso. Avrai un nuovo corpo. Questo fa parte della tua eredità. Però in Romani 8 c'è scritto qualcos'altro. Guarda di nuovo versetto 17 del nostro brano. Se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di cosa? Se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio e coeredi di Cristo o con Cristo. Dio ti ama talmente tanto che non vuole che tu erediti solo il nuovo cielo e la nuova terra, non vuole che tu erediti solo un nuovo corpo, ma entrambi di questo affinché tu possa ereditare Lui. Dio ti ama talmente tanto che vuole essere la tua eredità. Vuole che la tua gioia non sia in altro che nella sua presenza e persona. Sarebbe impossibile descrivere cosa significa ereditare Dio, ma questo è l'eredità del credente. Dio è la tua eredità. Com'è che abbiamo questa eredità? Abbiamo questa eredità perché siamo stati fatti figli di Dio. Abbiamo questa eredità perché lo Spirito di Dio ci ha trasformato da debitori in eredi, conferendo su di noi l'identità di figli. E in versetto 14 e 15 e 16 Paolo spiega come lo Spirito conferisce su di noi l'identità di figli, cioè ci adotta nella famiglia di Dio. Com'è che lo Spirito di Dio conferisce questa nuova identità su di noi, trasferendoci da debitori a eredi, perché ci ha costituiti figli? Lo Spirito lo fa in tre modi. Versetto 14, lo fa tramite la sua guida. Diventiamo figli di Dio, adottivi, perché lo Spirito di Dio ci guida. Versetto 15, diventiamo figli di Dio tramite lo Spirito di Dio, tramite il suo grido. E versetto 16, questa identità ci è conferita tramite la garanzia dello Spirito. Diventiamo figli perché Dio ci adotta tramite lo Spirito che ci guida, che grida in noi e per noi, e che è la nostra garanzia. Versetto 14, versetto 15 e versetto 16. Potete vedere nel vostro testo. Velocemente voglio spiegare ognuna di questa mentre ci avviciniamo alla tavola del Signore stamattina. Versetto 14, ve lo rileggo. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. Tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio sono figli di Dio. A volte pensiamo alla guida dello Spirito come qualcosa che sentiamo in modo personale per fare una decisione. Forse abbiamo sperimentato appunto la guida dello Spirito in questo modo. Hai avuto un problema, una difficoltà, oppure una scelta importante di fronte a te, e in preghiera, leggendo la parola, hai sentito la guida, la direzione dello Spirito. Forse era proprio nel capire chi è la persona che il Signore voleva che tu sposassi. E hai detto, wow, il Signore mi ha guidato. O forse era una cosa banalissima, come sei di fretta, devi andare a un appuntamento e preghi per un parcheggio. E si presenta un parcheggio e parcheggi e poi pensi, Dio mi ha guidato a quel parcheggio. Allora, questo non è quello che Paolo sta pensando quando scrive che quelli sono figli di Dio che sono guidati dallo Spirito. Non è quel tipo di guida, esiste quel tipo di guida, il Signore ci guida nelle decisioni, ma quando dice in versetto 14, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito sono figli di Dio, sta pensando a quella narrativa che ho tracciato all'inizio del testo, del sermone, cioè la guida dello Spirito fuori dall'Egitto alla terra promessa. È quella guida redentiva, è quella guida dello Spirito che ti porta redenzione. È la guida dello Spirito principalmente a riconoscere e a ricevere l'unigenito figlio Gesù Cristo. Quale guida dello Spirito, versetto 14? La guida dello Spirito al Figlio. E questo lo so perché in Giovanni 16 Gesù dice questo: ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ora alla vostra portata. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Quindi lo Spirito porterà nel cuore del credente il riconoscere chi è Cristo, il ricevere le parole di Cristo. E quindi chiunque riconosce Cristo, riceve le sue parole, è figlio di Dio. Se tu credi nel Signore Gesù Cristo e ricevi la sua parola, puoi sapere che sei figlio di Dio. Puoi sapere che quella è l'opera di Dio nella tua vita e quindi sei figlio. Lo Spirito ha fatto questo in te e questa fa parte della tua adozione nella sua famiglia. Quindi se proprio ora, in questo momento, tu stai dicendo di sì a Cristo, di sì alla sua parola, se nel tuo passato hai detto di sì alla parola di Dio, di sì a Cristo, credo in chi tu sei, allora puoi essere certo che questa è l'opera dello Spirito e appartieni a Dio. Sei suo figlio adottivo. Quindi tramite la guida dello Spirito diventiamo figli di Dio. Saltiamo al versetto 16. Tramite la garanzia o la testimonianza dello Spirito sappiamo di essere figli di Dio. Versetto 16. Lo Spirito stesso attesta insieme con il nostro spirito che siamo figli di Dio. Quindi se in versetto 14 lo Spirito ci presenta Cristo e noi crediamo in Lui, in versetto 16 di questo stesso testo Paolo sta dicendo che lo Spirito attesta con noi che siamo figli di Dio. Quindi se ci rivolgiamo a Dio in preghiera sapendo che Lui è il nostro Padre, questa è l'opera dello Spirito che attesta con il nostro cuore che siamo figli di Dio. Questa fa parte dell'opera adottiva dello Spirito che ci ricolloca nella sua famiglia. Il versetto centrale, versetto 15. Tramite il grido dello Spirito sappiamo di essere figli adottati del Padre. Vi rileggo versetto 15. E voi non avete ricevuto uno spirito di servitù per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione mediante il quale gridiamo Abba Padre. Lo spirito di adozione opera in noi affinché noi gridiamo Abba, Padre. Questo stesso grido è stato fatto da Gesù, come vi ricordate in Marco capitolo 14. Gesù in preghiera, nel momento di più grande difficoltà, si rivolge a Dio dicendo Abba, Padre. Marco capitolo 14 e versetto 32 a 36, grida Abba Padre. Quindi cosa sta dicendo Paolo qua? Sta dicendo che lo stesso rapporto che Gesù ha con il Padre, Gesù il Figlio di Dio ha con il Padre, noi abbiamo ora per mezzo dello Spirito. Quindi i privilegi, i diritti, il rapporto che Gesù ha con il Padre è lo stesso rapporto, sono gli stessi privilegi, è la stessa eredità che abbiamo noi con il Padre. Per mezzo del merito di Gesù siamo uniti alla famiglia di Dio, diventando figli. Quindi prenderemo oggi, stamattina, i simboli della morte di Cristo, perché è per i meriti dell'unigenito figlio che ha dato se stesso per noi che noi tramite il suo spirito siamo uniti a Cristo, siamo amati da Dio, siamo adottati. Dio ci ha adottati perché Cristo ha pregato al Padre, Abba Padre, ed è stato esaudito, ascoltato, dice l'autore degli Ebrei. E lo Spirito di Dio applica quello che Cristo ha fatto a noi, trasformandoci da debitore a erede. Mentre prendi questi simboli stamattina, pensa al fatto che per i meriti di Gesù tu sei un erede di Dio. Sei parte della famiglia. Questi sono i simboli della famiglia. E quindi li vogliamo prendere come tali. Invito i fratelli davanti che distribuiscono per noi i simboli. Mentre noi preghiamo insieme. Preghiamo. Questa verità, Padre, che tu ci hai adottati, è veramente straordinaria. È un amore insondabile, glorioso, eterno, profondo. Ci hai cercati dall'inizio del tempo, ci hai voluti e hai dato il tuo unigenito figlio Gesù Cristo affinché noi potessimo diventare figli tuoi tramite la grazia di Cristo. E Signore, prego che il tuo Spirito, questo Spirito di cui stiamo parlando, il tuo Spirito Santo, possa agire nei nostri cuori applicando la verità della tua parola affinché possiamo gioire in te, sapere veramente quanto siamo amati anche nel riflettere su questi simboli del tuo grande amore per noi. Alla croce hai dato tuo figlio per la nostra salvezza. E ti lodiamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.